ripetiamo alcuni concetti per chi ci visita da poco. Abbiamo cantato prima, questo va comunque ripetuto perché deve entrare profondamente nei nostri cuori. Abbiamo cantato prima: Dio sana la mia terra, guarisci la mia terra. Dove per terra noi intendiamo il nostro cuore, la parte più profonda del nostro essere. L'essere umano è malato. Non lo fosse, il mondo sarebbe un paradiso. Ma i conflitti consistenti e permanenti dimostrano che questa malattia invade il cuore dell'uomo. La non tranquillità, l'assenza di pace interiore, sono segni di questa malattia interiore dell'uomo. Mi piace perché ho un punto importantissimo da comunicare questa mattina, sarò un po' disturbato comunque. Sto dicendo, il mondo ci conferma che il cuore dell'uomo è malato, non conosce equilibrio, stabilità, serenità. E il cantico diceva, guarisci la mia terra con il tuo amore. L'amore guarisce, l'amore libera, l'amore è tutto. E molti sono affannati alla ricerca di questo amore che però non trovano nell'essere umano. Perché l'essere umano non può riempire il cuore di nessuno, perché a sua volta è bisognoso. L'amore che ci fa sentire da una parte accettati, considerati per quello che siamo, già questo guarisce molte mie problematiche. Mi sento accettato comunque. Mi sento amato malgrado le mie debolezze. E questo, diciamo, entra già nel concetto di guarigione dai miei problemi di fondo. Ma l'amore che ci guarisce soprattutto è quello che noi possiamo dare al nostro prossimo. Perché amando veniamo guariti da tantissime problematiche. Dice, l'amore non fa male a nessuno. Quando amo non posso ferire nessuno. E se tutti ci amassimo l'un l'altro, non ci sarebbe nessuna ferita nel mondo. Vivremmo sereni, in pace, in armonia, gioiosi di incontrarci. Non dovremmo temere più nulla, le paure scomparirebbero, le ansie finirebbero. L'amore è la soluzione finale. Ma l'amore manca in questo mondo, manca nei cuori dell'uomo. Dobbiamo ricercarlo in Gesù Cristo. L'unica persona che lo ha dimostrato e continua a dimostrarlo ancora oggi, nei cuori di chi l'ha ricevuto. Il Signore quindi riveste un'importanza primordiale, essenziale per noi. Non è partecipare a riti religiosi per assecondare un Dio minaccioso, ma si tratta di essere riempiti dell'amore di Cristo, che deve guidarci ogni secondo della nostra esistenza, nel rapporto con Dio e col prossimo, e portare quindi benessere a noi e a chi ci sta intorno. Ma non è così semplice. Semplice a dirsi, più difficile a farsi. Ecco perché si parla di buon combattimento della fede, di resistere fino alla fine, di passare per la porta stretta, di prendere la croce e seguire il Signore ogni giorno. Parlare d'amore è bello e piacevole. Però purtroppo noi umani pensiamo sempre all'amore che gli altri ci daranno. Ed è bello essere amati. Ma facciamo fatica a pensare all'amore che devo dare. perché più delle volte non mi rendo conto neanche dei miei errori, del modo sbagliato come io mi comporto e opero. Ora serve la luce del Signore, perché ci illumina, ci manifesti, e sentendoci amati da Lui, andare senza paura alla sua presenza, lasciando che illumini a fondo il nostro essere, per portare quelle variazioni necessarie, per godere della sua presenza e portare beneficio intorno a noi. Però ci sono due grossi problemi nell'uomo, che coinvolgono quasi tutti, che possono essere gravi in chi non è credente, ma problematici in chi è credente. Devono essere estirpati da entrambi. I due grossi problemi che ci portiamo dentro tutti sono il senso di rifiuto e il senso dell'abbandono. Il rifiuto quando non mi sento all'altezza delle richieste della persona che è importante per me, per esempio il papà, la mamma, non mi sento all'altezza delle sue richieste o la maestra. Mi sento mancante, non mi sento, come posso dire, adatto a soddisfare i progetti del genitore. Quindi mi sento rifiutato, non sono idoneo. E l'abbandono quando ho la sensazione che non sono così importante per la persona che per me è necessaria per la mia sopravvivenza emotiva. Parliamo sempre dei genitori. Non mi sento importante, quindi ho la sensazione che per i miei genitori c'è qualcosa di più importante di me. Non hanno tempo per me. Non valgo tanto perché possono dedicarmi un po' della loro vita. Mi sento abbandonato. Sono due realtà che ci portiamo dietro, tutte. Perché nasciamo con questi bisogni di sentirci amati, accettati, benvoluti. Nasciamo così. E perché ce la portiamo dentro? Questo bisogno di amore, di accettazione, di valere, di essere importanti, di avere quindi manifestazioni, dimostrazioni continue. Perché ce la portiamo dentro questo, fin dalla nascita? Perché l'uomo è stato mandato via da Dio. Perché Adamo è stato cacciato dall'Eden. E quindi ricerca affannosamente di ritrovare l'armonia col suo creatore. Ma non sa cosa fare, non sa dove andare. Lo cerca nell'uomo. Il genitore certo può aiutare molto in questo, ma non basta. A ritrovare l'armonia con chi ci ha mandato via. Con chi ci ha fatto sentire inferiori, inutili, capaci. Siamo stati allontanati in Adamo. Ora siamo riconciliati in Cristo. Cristo è la persona che ci riconcilia col Padre, ci riporta in armonia col Creatore, può farci sentire nuovamente amati e accettati, eliminando il senso di rifiuto, di inferiorità, di colpa, di abbandono, trovando l'equilibrio interiore. Ma non è così semplice. Molti credenti, ora chi nel mondo soffre di queste cose va anche in depressione, chi non si sente mai accettato, amato, benvoluto, chi è sempre ansioso perché non sa come comportarsi, come agire, se ha fatto bene, se ha fatto male, vive un inferno, finirà con i psicofarmaci, andrà in depressione, dovrà farsi ricoverare in qualche clinica, si sente abbandonato, guarda, avrà paura a affrontare qualsiasi relazione affettiva con qualcuno. Temerà di non essere mai abbastanza importante per quella persona. temerà sempre di essere lasciato prima o poi, ma in angoscia, in trauma. Il credente, a sua volta, può cadere in questi errori, se non li ha risolti. Può sentirsi rifiutato e abbandonato da Dio. E vogliamo leggere un paio di esempi sulla Bibbia. E quando ci sentiamo rifiutati dal Signore, diciamo: ma avrò pregato abbastanza, avrò pregato nel modo giusto, sarà contento Dio di me, ho sbagliato troppo, adesso mi rifiuta, gli sarò gradito. Entriamo nella confusione, nell'ansia, nell'angoscia, nel bisogno di fare, non si sa bene cosa, pur di pensare che forse Dio adesso si gradisce. E a volte preghiamo Dio per bisogni particolari, Dio non risponde. Lo pensiamo occupato a fare cose più importanti, ci sentiamo abbandonati da Lui. Lo stesso Cristo lo disse: Padre, perché mi hai abbandonato? Quando soffrendo invocava la sua presenza. Siamo sentirci abbandonati anche noi. Sentirsi abbandonati è triste, tragico. Può portarci a reazioni sbagliate di cui potremmo pentirci tutta la vita. Anche il credente ha questi problemi. Ma dobbiamo vincerli, risolverli, superarli. E la parola ci insegna, ci aiuta. La Chiesa ci aiuta. L'unione l'uno gli altri ci aiuta. Il portare i pesi gli uni degli altri ci aiuta. Assoggettarci gli uni gli altri ci aiuta in questo. La fiducia gli uni degli altri ci aiuta in questo. Rispettare le autorità ci aiuta in questo. E tutti abbiamo bisogno di aiuto. Nessuno può dire faccio da solo. Non andrai molto lontano. E umiliarsi un po' per necessità anche. Dire ho bisogno di voi, del Signore chiaramente. E i due episodi che abbiamo letto, straletto, possono sempre dare nuova visione fresca, approfondimento. Io non sono quello che ero 20 anni fa, ma la Bibbia è sempre la stessa. Quello che so oggi non sapevo 20 anni fa. Quello che il mio cuore sente non sentivo 20 anni fa, ma la Bibbia è sempre la stessa. La Bibbia è un tesoro e ne scopriamo volta per volta le novità. È un tesoro che non finisce mai di andare in profondità a comprendere quello che Dio ci vuole dire. Ora i due esempi sono quelli che conosciamo a memoria: c'è la donna cananea e le sorelle di Lazzaro. La donna cananea va dal Signore: Signore, dice, mia figlia è tormentata. E si mise a gridare: Signore, guarisci mia figlia. È uno strazio vederla in quelle condizioni. Ma il Signore non la guarda. Sembra non curarsi di lei. E quella insiste, no? Il Signore ancora le risponde malamente. Dice: non è giusto, dice, non sono stato mandato a che alle pecore della casa di Israele. Tu sei israelita? No, allora non sono venuto per te. Non sei idonea, non sei adatta a che intervenga nella tua vita. Deve sentirsi rifiutato. Gesù apparentemente rifiuta. Puoi sentirti rifiutato da Signore. Poi insiste perché non può tornare a casa e vedere sua figlia conciata in quello stato. Insiste: ma Signore, ma come? Hai guarito un sacco di gente. dice non è giusto dare il pane ai cagnolini, gli rispondi in un modo strano. Uno deve sentirsi proprio uno zero assoluto, essere paragonato a meno di un cane. Io di concetto non valgo nulla, non sono una persona adatta, idonea, non rispecchio quello che lui si aspettava da me, ma non sono un israelita, quindi non sono quello che avrei dovuto essere affinché lui potesse operare nella mia vita. Non sono quello che avrei dovuto essere. Sono nato nel posto sbagliato. Sono nato con poca intelligenza. Sono nato maschio invece di essere femmina o viceversa. E mi sento rifiutato. Poi l'altro episodio, dove Lazzaro è malato, Marta e Maria mandano a chiamare Gesù. Erano amici intimi. Se potessi dire intimissimi, parlerei così, ma forse grammaticalmente non si può dire. Ed erano sicuri che sarebbe arrivato. Sicure. Arriva il messaggero. Gesù, Lazzaro che tu ami è malato, vieni. E lui non va. Si trattenne ancora 2 giorni. Quello che stava facendo era più importante di Lazzaro. Era più importante di Marta e Maria. Uno poteva sentirsi così. Signore, pensavo che tu mi amassi. Quindi pensavo di essere importante per te, invece mi sto accorgendo che non sono importante perché tu non sei venuto. Sentirsi abbandonati. Sentire che la persona importante per me ha cose più gravi di cui occuparsi. Sentirsi quindi di poco valore. Pensavo di valere un po' di più, invece mi rendo conto che valgo nulla. Non è venuto di fronte alla mia invocazione. Sentirsi abbandonati. È un oggetto sentirsi abbandonati. Rifiutati da una parte, abbandonati dall'altra. A volte anche noi preghiamo, Signore, e non troviamo risposta. A volte preghiamo piangendo e non troviamo risposta. A sentirci rifiutati e abbandonati. Se poi non sono guarito dai miei problemi umani, perché sono cresciuto in un ambiente in cui non sono stato considerato dai miei genitori, sono stato magari paragonato negativamente a un'altra persona ritenuta migliore di me, il fratello, la sorella, se poi ho questi problemi di fondo non guariti, quando prego Dio non mi risponde, vado in crisi totale. Sprofondi in una depressione enorme. Ma in entrambi i casi vediamo che Dio può intervenire. Quella donna cananea, pur non essendo israelita, che però insistette ancora, non volle andarsene, disse, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del Signore. E a questo punto Gesù disse, la tua fede ti ha salvato, tua figlia è guarita. E poi sappiamo che Gesù risuscita Lazzaro. I sorelle dicono, Signore, tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma perché non sei venuto? Poi il Signore lo risuscita. Interviene, fa un miracolo ancora maggiore. Possiamo sentirci rifiutati e abbandonati, umanamente, dai genitori, dalla vita della prima infanzia, considerati quindi non idonei, non all'altezza, o di poco valore, perché siamo andati in crisi, in depressione, in ansia. L'ansia di soddisfare, l'ansia di ricevere amore, che ci porta anche a delle patologie psicologiche. Poi il Signore però interviene. Perché il Signore ha delle sue finalità. Vuole che noi entriamo in contatto con Lui seguendo, diciamo, la sua lunghezza d'onda. Cioè non vuole che noi ci avviciniamo a Dio su un piano prettamente umano. Per ricevere soddisfazioni sul piano prettamente umano, limitate nel tempo. Siamo tutti destinati a morire. Quindi la nostra vita finirà un giorno. Ciò che è importante per noi sulla terra finirà un giorno. Ma c'è una realtà infinita, eterna, diversa dalla nostra terrena. E Dio punta a quello. Vuole formarci per essere idonei a vivere eternamente con Lui. Superando un po', diciamo, la realtà terrena. E quando dice a quella donna cananea, la tua fede è grande, dice, la tua fede ti ha salvato, vai in pace per figli guariti. Non si riferisce certo allo sforzo di quella donna per poter continuare a insistere presso questa persona perché sapeva che aveva potere. Ma la fede che salva è quella che viene da Dio. È la fede che viene dall'alto, che ci mette in comunicazione con Lui. Che ci consente poi di pensare come Dio pensa, di volere quello che Dio vuole, di maturare secondo ciò che Dio intende maturazione. E questa donna poteva, avendo visto mille miracoli, credere nel potere di quest'uomo. Quante volte noi crediamo nel potere dei maghi che vediamo in televisione? Dicendo una cosa a volte incredibile. Gente disposta a pagare centinaia di milioni per ricevere, non so, magari numeri fortunati. Hanno fede queste persone. Ma gli uomini sbagliati. Quindi, avendo visto tutti questi miracoli, poteva avere fede in quest'uomo, nel potere di questo individuo. E dire, Signore, Gesù, tu puoi guarire anche mia figlia. Ma una volta ottenuta la guarigione, ottenuto quello che voleva, non aveva più bisogno del Signore. Poteva vivere senza Gesù. Era una richiesta del momento. Le interessava soltanto vedere la figlia guarita e basta. Non le interessava una relazione intima con Gesù. Ma la fede che viene dall'alto, che non solo ci fa credere che in Gesù c'è potere, ma ci fa credere che Gesù è il figlio di Dio, Dio incarnato, il tramite fra noi e l'Eterno, la persona capace di portarci alla vita eterna, allora cambiano le cose. Allora interessa entrare in relazione con Lui. E la fede vera ci porta a rimanere in relazione con Lui anche quando non risponde alle nostre richieste. La fede che vince il mondo, la fede che viene da Dio. Quindi quando il Signore ha percepito che la fede veniva dallo Spirito, questa perseveranza, questa sottomissione, questo umiliarsi alla sua presenza, ha capito che veniva dal Padre, allora gli ha confermato il miracolo. Dio non vuole soltanto soddisfare i nostri bisogni umani, che sono tanti, ma vuole che entriamo in relazione con Lui tramite la fede che viene dallo Spirito, che che ci mette in relazione con Lui, che ci consente di credere in Lui, che ci consente di aspirare a diventare come Lui e di creare quindi un legame forte con Lui, indipendente a volte da quello che non ci capita sulla terra o che vorremmo accadesse ma non succede. La fede vera ci lega a Gesù, non ci consente di avere un miracolo, perché anche il demonio fa i miracoli. Ma poi anche il miracolo, quando sei morto, non ti serve più. Serve soltanto per un tempo limitato, ma la relazione con Gesù Cristo è eterna. La fede vera mi porta ad avere questa visione dell'eternità, ad avere questo desiderio di camminare con Lui, di stargli accanto, di ricevere la sua verità, di metterla in pratica. Ci fa credere anche al suo potere, certo. Ma pur non avendo Dio soddisfatto, Gesù quando gli ha chiesto, Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Anche quando non ha risposto al Signore, e Dio si è il Signore si è sentito abbandonato da Lui, perché non ha ottenuto quanto voleva umanamente, la fede lo ha salvato. Perché la fiducia nel Padre gli ha fatto dire, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. La fede lo ha salvato. La fiducia in un Dio buono e giusto. La fede che lo ha legato a Lui, intimamente. Lo ha portato a volere, desiderare il suo piano. A volerlo condividere. A esserne d'accordo. La fede salva. Per avere questa fede bisogna guarire dal senso di rigetto, dal senso di abbandono. Perché se ti senti rifiutato, rifiutata, abbandonato, abbandonata da Dio, non potrai entrare nella fede che ti unisce a Lui malgrado tutto. E che ti porta a volere ciò che Lui desidera. E ad ambire a diventare quello che Lui vuole che tu diventi. È la fede che ti salva. Dalla tua reazione umana, di rigetto, di abbandono. Non sentirsi adatti, idonei, all'altezza delle sue richieste. E sentirsi di valere meno di altri o di altri. Per cui si va in crisi, in depressione, ci si allontana, deluso, e non si è entrato in contatto con la fede che salva. E come, per concludere, fra un po' entrerà, questo lo dico agli ultimi arrivati, entrerà il digitale terrestre, no? Per cui i nostri televisori senza il decoder non potranno funzionare più. Bisogna comprarsi un decoder che ci consente di utilizzare gli impulsi che vengono trasmessi nell'atmosfera. Ci sono già oggi dei programmi che senza decoder non puoi vedere. Io ho il televisore in casa, ma non posso vedere Sky, e non so cosa ci sia ancora. Per quanto cerchi di sintonizzarmi, cercando col mio telecomando, non posso entrare in contatto con Sky, perché non ho decoder. Ma il fatto che io non riceva questi programmi non vuol dire che l'emittente non esista. Il fatto che io non possa percepire Dio non vuol dire che Dio non esiste. Io non ricevo Sky, ma Sky esiste. Per quanto io mi impegni a cercare il canale, non lo ricevo perché mi manca il decoder. Non ricevo, ma il programma esiste. Mi manca lo strumento. Se compro il decoder, vedo Sky. Però se è facile comprarsi un decoder, non è altrettanto facile comperarsi la fede. Chi ci mette in contatto con Dio lo Spirito Santo, il nostro decoro, che ci consente di entrare in sintonia con Lui, percepirlo, sentirlo, comprenderlo, e comprendendolo accettarlo, senza Spirito Santo, senza il decoder, non vediamo nulla. Per quanto ci impegniamo a cercare, per quanti televisori abbiamo in casa, ti manca lo strumento idoneo per entrare in collegamento. Dio esiste, il mondo ce lo conferma. Ma come faccio a entrare in contatto con Lui? Su quale canale posso trovarlo? Su quale frequenza? Qual è il suo numero telefonico? Gli posso mandare un fax? Posso chiamare la segretaria e fissare un appuntamento? E non si può. È lo Spirito Santo, il dono di Dio per l'umanità. Gesù disse: io me ne vado, ma manderò a voi un consolatore. Manderò a voi qualcuno che vi metterà in contatto col Padre, lo Spirito Santo. Lasciamo quindi che lo Spirito Santo ci invada questa notte. Per metterci in contatto con il Creatore dell'universo, che non possiamo dubitare esista, ma che non sappiamo dov'è, dove si trova. Lo Spirito Santo ce lo farà trovare, ce lo farà sentire, percepire, ci convincerà della sua realtà e della sua verità, per iniziare un cammino con Lui, un cammino di guarigione, che mi farà trovare equilibrio, benessere interiore, che mi consentirà di vincere tutte le realtà negative che la vita mi ha presentato, le ferite, per avere la convinzione totale di un Dio che mi è benigno sempre, anche quando non rispondo, anche quando sembra rifiutarmi o abbandonarmi. La fede che vince, la fede che salva e viene dallo Spirito, ti mantiene in contatto con Lui, ti consente di capirlo comunque, di volere comunque andare avanti, di credere che tutto ciò sta cooperando per te. La fede che salva, che va al di là di quello che tu senti o percepisci, dei tuoi problemi interiori personali, che ti fanno vedere un Dio lontano, assente, indifferente. E questo non è difficile sperimentarlo. Io stesso l'ho sentito tantissime volte. Ma la fede che in me mi ha fatto vincere, ho vinto fino ad oggi. E voglio vincere. Se però non ci lasciamo guardare dentro, non permettiamo a Dio di illuminarci nel profondo, per sradicare quelle ferite forti che ci portiamo dentro, di rifiuto e di abbandono per quanto subito da piccoli, non entreremo in contatto con la fede che vince, la fede che salva, che mi consente di credere sempre